Allora, da circa, sì, sarà un annetto, sto studiando il libro di Salmi insieme a diversi gruppi di ragazzi, leggiamo e commentiamo i Salmi tramite gruppi su Facebook. Insomma, ci sono anche modi sani per utilizzare i social network. E devo dire che, essermi fermato quasi per obbligo, cioè è stata un'idea mia comunque, doversi fermare e concentrare sui salmi è stata un'esperienza, è tuttora un'esperienza molto interessante, molto bella. Sapevo che i salmi piacciono a diverse persone, lo stesso Spurgeon li chiamava il tesoro di Davide, ma dopo averci passato parecchio tempo, devo dire che effettivamente è vero, insomma, sono il tesoro di Davide e non solo Davide. E quindi non posso che consigliare la lettura di questo libro, del libro dei Salmi, chiaramente con la dovuta calma e attenzione. E bisogna fare anche attenzione a come si leggono i Salmi, ho scoperto. Perché Dio nei Salmi, e questo mi piace molto, ha voluto farci vedere il cuore dei suoi figli, e in particolare Davide. Nei Salmi ci vengono mostrati i sentimenti, anche negativi, dei credenti. Se li leggete troverete ira, violenza. Tra gli altri mi piace molto il Salmo 58, in cui Davide si scaglia con estrema violenza contro i giudici politici, i giudici o i politici corrotti, insomma. Altro che stato ladro, Davide andava giù molto pesante. Ci troviamo dubbio, sofferenza, depressione, ma anche gioia, speranza e fede. E quindi i Salmi sono questo, sono poesie, canti, immersi nella cultura giudaica del tempo, chiaramente, pieni di emozioni forti, emozioni ferite, ma di certo non possiamo definirli un trattato di teologia. Insomma, quando parla della mano di Dio, chiaramente capiamo quello che è. Oppure quando Davide chiede a Dio di sterminare, di spaccare sulle rocce i suoi nemici, chiaramente, ecco, non è che. Però è capitato anche a me di fare questa domanda. Pensando alle 187 ragazze rapite in Niger, anch'io ho detto: Dio, sono tue figlie, ma massacra chi le ha prese, fai giustizia, perché sono credenti. Non so se avete, l'ho scritto sul programma, non so se avete presente, queste 100, adesso sono anche di più forse, ragazze rapite in Niger, vendute a 12 dollari l'una per convertirle, perché sono cristiane. Quindi ci sono questi sentimenti. Dio ha permesso che nella Bibbia li leggessimo, perché, per farci capire queste cose. E quindi per capire i Salmi, come tutta la Bibbia d'altronde, l'esegesi deve fondarsi su tutta la rivelazione biblica e sulla cultura dello scrittore. Io oggi vorrei cominciare da Salmo 1, perché il primo è facile, e principalmente i primi due versetti che esprimono il concetto che poi i versetti successivi in qualche modo raffigurano, come dire, ampliano. Quindi Salmo 1, versetti 1 e 2, penso che sia difficile trovare qualcuno che non li conosca. E leggiamo: Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Beato, lo sappiamo ormai da quando siamo alti un metro e anche meno, vuol dire felice. E beato ci fa venire in mente le beatitudini, e quindi il collegamento col Sermone sul Monte è evidente ed è anche facile. E secondo me Gesù spiega in altre parole questo concetto, che comunque è presente nella Bibbia. E questo è bello, non è il momento di approfondire, ma è bello vedere come nella Bibbia i concetti si ripetono, c'è un filo rosso che conduce lo scritto biblico. Secoli prima Davide scrisse una cosa, secoli dopo Gesù la riprende, la amplia, la spiega. E quindi possiamo affermare che qui, da questi primi versetti, da una lettura così immediata, possiamo affermare che qui Dio, tramite Davide, ci dice: felice è colui che non segue certi modi di pensare e di fare, ma segue le mie vie. Semplice, no? Semplice. Attenzione però, questo non vuol dire che basta, o basti, comunque, quello che volete, seguire una lista di fare o non fare per essere felici, almeno non secondo il pensiero divino. E c'è molto di più. E se ci fermiamo un attimo su questi versetti, a ragionarci, e vediamo che qui dentro, in poche parole, ci sono contenute un sacco di dottrine. La dottrina del Dio creatore, dell'uomo caduto, Gesù come Redentore e dello Spirito Santo che ci santifica. Perché dopo aver letto questi primi versetti, senza correre chiaramente, ci si può chiedere, ma come si fa? Perché dici, com'è possibile fare questo, cosa dice questi versetti? Se questa qui è la chiave della felicità, come si fa? Io voglio essere beato, qualsiasi cosa voglio dire. Se è vero, come è vero, che non basta una lista di questo l'ho fatto, questo non l'ho fatto, come si può fare? E non si può. Non si può. E non ce la possiamo fare. La storia del popolo di Israele, le centinaia di leggi dell'Antico Testamento lo sottolineano, la nostra storia, la croce di Cristo, tutto conferma che non ce la possiamo fare. Nasciamo schiavi del peccato e non siamo assolutamente in grado di fare ciò che è descritto in questo Salmo. Punto. Non possiamo essere felici. E la storia dell'umanità, della filosofia, di tante altre cose, ne sono la conferma. Questo passo è pura utopia e forse anche una bugia se non passiamo per la croce. Allora sì che possiamo fare quanto è scritto. Ecco le dottrine di cui parlavo prima. Senza sapere e credere, quindi senza sapere e credere, che Dio è il Creatore Santo e Onnipotente, che l'uomo è caduto e quindi sotto il giusto giudizio di Dio, che la salvezza è stata pagata con il sangue di Cristo e per grazia siamo liberi dal peccato e quindi possiamo essere santificati tramite l'opera dello Spirito Santo, senza queste verità, questi versetti sono inchiostro su un pezzo di carta e poco di più. Quindi in queste poche parole, ed è bello vedere come in poche parole ci sono grandi verità che ci aiutano a pensare il nostro rapporto con Dio e con le sue leggi. Perché, riflettendo brevemente, ho trovato almeno tre modi errati per pensare a Dio e alle sue leggi. E non è che me ne sono inventati, sono cose che si sentono. E in questi tre modi errati di vedere le leggi di Dio, in ognuno c'è un po' di verità, perché le bugie sono più efficaci se assomigliano alla verità. La prima. A Dio non importa se sbaglio, tanto mi perdona sempre. Questo è vero o è falso? È vero che per grazia i nostri peccati sono già perdonati sulla croce, già perdonati. È falso che Dio non importa. Anche un solo singolo piccolo, tra virgolette, peccato è talmente serio da essere sufficiente per far morire Gesù sulla croce. Questo è importante, lo sappiamo, ma ripetiamo, no? Non esistono peccati grandi o piccoli, perché davanti alla santità di Dio sono tutti gravissimi. È chiaro che le conseguenze sociali possono essere diverse, ma la gravità rimane la stessa. Ecco perché già il peccato originale di per sé era sufficiente per mandare Gesù sulla croce. Se la storia dell'umanità fosse finita lì, Gesù avrebbe dovuto comunque pagare per il peccato di Adamo ed Eva. Quindi il peccato è una cosa seria. È vero che ci perdona, ma il peccato è una cosa seria. Un altro modo di pensare, che è conseguente a capire la serietà del peccato, è che Dio mi castiga appena sbaglio. E quanti ne conosco che pensano questo? E come detto, che è vero che il peccato è cosa seria, ed è vero che il peccato va punito, è falso che Dio punisce me. Gesù ha pagato. Se noi diciamo che Dio mi punisce per il mio peccato, diciamo che l'opera di Cristo non è sufficiente, perché l'ira di Dio sui peccati dell'umanità si è concentrata in quel momento della storia. Dio corregge, vero, ma non per fare pagare il prezzo del peccato, ma per liberarci. La punizione è intesa come devi pagare per il male che hai fatto, senza rimedio, non esiste per i credenti. Nella punizione non c'è redenzione, né educazione. La correzione vuol dire ti voglio portare sulla strada giusta, capite com'è il concetto? Un altro modo di pensare, molto comune, e penso che sia trasversale nelle varie generazioni, Dio mi toglie il meglio della vita. Ed è vero che il peccato subito può sembrare piacevole, o anche non il peccato, ma semplicemente uno stile di una vita che non sia, che non segua quelle che sono le indicazioni precise di Dio per me. Può sembrare piacevole. E se il peccato non fosse piacevole non staremmo qui a parlarne, voglio dire. Ma è anche vero, e questo è il problema, è che il peccato è il peggio della vita. E questo lo dobbiamo affermare con forza, e non basta mai, e non ripetiamo mai abbastanza. Non dimentichiamo mai che nella Bibbia c'è un binomio costante, peccato o morte. In tutta la Bibbia è chiaramente espresso che dal peccato viene solo male, dolore e sofferenza. Può cambiare la portata delle conseguenze del peccato, ma non ci illudiamo, dal peccato non viene mai niente di buono. Quando va bene non succedono catastrofi, quando va bene. Quindi questi primi versetti del Salmo 1 ci danno, secondo me, la vera chiave di lettura dei comandamenti di Dio, delle sue leggi, della sua parola. Prima di tutto ripetiamolo che non guasta mai, solo chi è salvato, chi ha accettato Cristo come Signore e Salvatore e quindi ha in sé lo Spirito Santo può mettere in pratica la parola di Dio. Agli altri purtroppo non è questione di buoni o cattivi, è che senza lo Spirito Santo non si può, fine. Detto questo, questo Salmo ci chiarisce una cosa. Lo scopo delle leggi di Dio è la nostra felicità. Perché se no la parola beato sarebbe messa lì per sbaglio. Noi redenti siamo o dovremmo essere felici, i più felici del mondo, forse gli unici veramente felici. La Bibbia lo dice, ma è vero. Nietzsche non ci credeva tanto, perché diceva che se quelli sono i redenti, tanta roba dice, ma ridete almeno un pochino di più. Però è interessante che il Catechismo di Westminster inizia così. Qual è il primo... Il Catechismo era fatto a forma di domande e risposte, no? Era per insegnare la fede riformata alle persone. E dice, qual è il primo e sommo fine dell'uomo? La risposta era motivata da diversi versetti. Il primo e sommo fine dell'uomo, quindi lo scopo per cui l'uomo esiste, è glorificare Dio e gioire completamente in Lui per sempre. Già qui dovremmo capire tutto quanto. Se è vero, ecco penso che sia vero, ciò che i nostri fratelli scrissero in questo catechismo, dice, noi possiamo chiamare Dio Padre e non giudice. Il Dio Creatore Santo è nostro Padre, non è più nostro giudice. E se questo non basta per essere felici, c'è anche dell'altro, ma qui che comincia la cosa. Il nostro essere, noi siamo fatti, creati con uno scopo solo, conoscere Dio e glorificarlo. E qui saremmo felici. Poi felici, vediamo cosa intendiamo. Comunque in Dio abbiamo il Padre che ci ama in maniera perfetta. Cristo ha pagato per i nostri peccati, lo sappiamo, sono cose che ripetiamo, ma siamo immersi nella grazia e Dio vive nei nostri cuori, nei nostri cuori, in noi tramite lo Spirito Santo. Quante volte abbiamo detto o sentito queste cose? Purtroppo, più le diciamo, forse meno diventano efficaci. Le nostre menti non... Ho appena letto, in Dio abbiamo il Padre che ci ama, Cristo ha pagato per noi e Dio vive in noi tramite lo Spirito Santo. Sono verità enormi, troppo grossi forse per da capire con le nostre menti finite, ma quanto tocca i nostri cuori, le nostre menti queste parole. E purtroppo la vita ci prende così tanto che dimentichiamo queste cose fondamentali, o le sappiamo ma ne dimentichiamo la portata anche emotiva che ci dovrebbe essere. Ma questo non è tutto. Se noi ci fermiamo a pensare a chi siamo noi, ai nostri pregi e difetti, che probabilmente conosciamo noi meglio di chiunque altro, ci rendiamo conto però anche che per grazia noi possiamo vivere onorando Dio. Siamo liberi dal peccato e quindi possiamo non farci del male. E se questo non è abbastanza per essere felici, non so cos'è. È tanta roba. Per dirla in termini in latino. È bello o no poter vivere tutti i giorni facendo ciò che onora Dio? Siamo felici per questa possibilità o no? E purtroppo a volte vendiamo una fede bella, sì bella, carina, interessante, ma non fare certe cose perché Dio non vuole. E perché Dio non vuole è perché è peccato. Fine. Io penso che a volte corriamo un rischio di vivere e proporre una fede un pochettino noiosa, per essere generosi. Ma non è questo che Dio vuole. Dio non vuole dei figli annoiati o tristi o cosa. Cristo non è morto sulla croce per chiuderci in prigione, anzi, chiediamoci, o chiediamo, cosa pensano della nostra fede, i nostri amici, i nostri figli, i nostri giovani, i colleghi, chi volete. Sai, questa cosa non posso farla. Vorrei ma non posso perché, sono credente, mi dispiace, poverino. Ma poverino cosa? Poverino cosa? Ma dove siamo finiti? Ma ci rendiamo conto? Ma questo è quello che si sente in giro, Dio qua mi ci dice, io ti do tutto quello che serve per essere felice, con tutto, abbiamo fatto il discorso teologico prima, non lo ripetiamo. Chiaramente questo non vuol dire che viviamo in un costante stato di euforia, questo no. Non c'è la promessa che la sofferenza non ci sarà mai, e i salmi lo confermano. Anzi, sono più i salmi in cui Davide si lamenta che quelli in cui è contento. Ma vuol dire che noi saremo liberi da tutto. Sereni nelle difficoltà, chiaramente con alti e bassi. Ci sentiamo amati, perdonati, e possiamo amare e perdonare. Questo è un privilegio mica da poco, ragazzi. E a volte ci comportiamo come se fossimo un po' gli sfortunati, no? Quelli che hanno sempre l'handicap, che non possono fare cosa vogliono. E io dico ai ragazzi, anche qui il termine latino sarebbe sfigati, ma usiamo sfortunati, e noi diciamo, ma non siete voi gli sfortunati, sono gli altri, vi rendete conto? È questo che gli dico, ma pensate le cose giuste, guardiamo le cose secondo il pensiero di Dio. Chi è che è sfortunato qua? Chi è che ha qualcosa in meno? Chi conosce Dio, chi non lo conosce? E questo non è perché siamo più belli o più bravi, è per grazia, ripeto. E proprio per grazia possiamo pensare, vivere, seguendo la volontà di Dio, questo lo ripeterò fino alla noia, possiamo vivere pensando come Dio vorrebbe e farci del bene. Questa è la vita abbondante di cui ci parlava Gesù. Basta, ma veramente basta, basta e ancora basta vivere e mostrare una fede triste che ci rabbuia. Basta una fede del non fare. La nostra fede è la fede del sì, non del no. Possiamo dire sì alla vita, alla gioia, e siamo felici di poter dire no al peccato. Perché queste cose senza lo Spirito Santo non sono possibili. Ecco perché siamo felici di poter fare questo. E quanta profondità in poche righe. Se ci fermiamo un attimo, la Bibbia è bella, perché a volte ti fermi, dici aspetta un po', ho detto questi versetti li conosco a memoria, ma rileggiamo e pensiamoci. E quante cose ci sono in pochi versetti. Questa è un'altra cosa stupenda della parola di Dio. Detto, ripeto, che io sono convinto che la nostra sia fedele sì al bene e quindi non al male, non è al contrario, capite? Noi possiamo dire sì alla parola di Dio e quindi no al resto. Analizziamo un attimo questi primi versetti e anche gli altri per andare un pochino più lungo, a fondo, scusate, e vediamo un po' cosa occorre fare per essere beati, fare con tutte quante le virgolette del caso. Il versetto 1 mostra chiaramente una progressione, non solo di azioni, ma prima di tutto di pensiero. E chiaramente questo versetto assolutamente non vuol dire, nella maniera più assoluta, che non dobbiamo frequentare i non credenti, altrimenti Gesù avrebbe fatto l'opposto a cosa c'è scritto qua. Ma dobbiamo fare molta attenzione all'influenza che certe persone, specie coloro che agiscono malvagiamente con intenzione, questi sono gli empi, quelli che fanno del male gioendone con intenzione, che influenzano queste persone su di noi. Non vuol dire bisogna escludere, bisogna capire che influenzeranno di noi. E leggiamo che qua dice, beato l'uomo, non che non cammina con gli empi, ma che non cammina secondo il consiglio degli empi, chiaramente cammina a un senso figurato, che non chiede consiglio solo agli empi, anche qua un sacco di saggezza c'è qua dentro. Torno a dire, anche qui, non vuol dire che non dobbiamo ascoltare i non credenti, anche perché i miei medici, purtroppo per loro, e forse anche per colpa mia, non sono credenti. Il commercialista, che conosco, non è credente. Il meccanico, neanche lui, ma io li ascolto, chiaramente. Quindi, non vuol dire che dobbiamo escludere i non credenti, anche perché molto spesso come cultura sono molto più avanti di noi. Però occorre sapere sempre, prima di ogni altra cosa, che la nostra mente deve essere orientata verso le verità divine. E poi il Salmo prosegue, dice, prima c'è il camminare secondo il consiglio, poi ci si ferma e ci si siede. E non ci si siede subito, si comincia col camminare. Facciamo attenzione a quali sono i consigli che seguiamo, da chi ci circondiamo. Non siamo onnipotenti, abbiamo bisogno del confronto di altri, specialmente non solo dei credenti, ma anche dei nostri fratelli. E quando sento dei credenti che per mille motivi, che posso anche capire, smettono di andare in chiesa, vai da un'altra parte, non importa, ma frequenta altri credenti. Col lavoro che faccio conosco ragazzi che sono i figli dei miei amici con cui facevo i campi, questi crescono e tra un po' i loro figli verranno ai campi che faccio io. Però alcuni ragazzi si sposano e si parla, oh, che penso quanto che ti sposi, bla bla bla. Che ci dici? Guarda, sono appena sposato io l'altro giorno, quindi non è che ne so tanto, ma dico solo una cosa ti posso dire. Trovati una coppia più grande, più giovane, quello che vuoi, di credenti con cui puoi parlare. Perché il giorno in cui capiterà, non capita, ma se capita, che magari sei arrabbiato con tua moglie, se ne parli con tuo vicino di casa, se ne parli con qualcuno, dice, beh, che ti importa, lascialo. Se ne parli col tuo amico credente, dice, ma tu sei scemo, ma mettiti a posto. Scemo anche questo è latino, quindi si può dire. Capite il fatto? Ma a volte i consigli sono fondamentali. Di chi ci circondiamo? Chiaramente, ripeto, è giusto avere un ampio spettro di amici, di tutte quante le modi di pensare, va tutto bene. Però, capite? E quindi facciamo attenzione, ripeto, di chi sono quelli che ascoltiamo. E guardate l'immagine finale. Seduto a far niente, dice... Sedute in compagnia degli schernitori, vuol dire che queste persone, specialmente nel Medio Oriente, erano e sono ancora uomini, seduti a far niente, in compagnia di chi passa del tempo a far niente, a schernire la gente, a fare un po' i bulletti, insomma, persone inutili, che danno fastidio, e dai quali tutti, a parte i simili, cercano di stare alla larga. Questo è un'immagine chiara per chi leggeva questo salmo. All'epoca c'erano queste persone, sedute a far niente, a rompere la scatola a chi cercava di essere utile. Ma non si parte da lì. Ci si arriva se non si fa attenzione. Si parte con la mente, prima con le azioni, seguendo il consiglio degli empi. E qui Davide, e Dio tramite lui, non sta giudicando nessuno, ma dà un consiglio. Lascia perdere certi modi di pensare, certi comportamenti, perché ti fanno male. E molto spesso la domanda è, ci crediamo veramente che certi modi di pensare, di fare, ci fanno del male? Che ci impediscono di essere beati? Non perché Dio ci punisce, ma perché noi ci togliamo dalla possibilità di essere benedetti. Torno a dire che, secondo me, da come la vedo io, la fede in Dio non è una fede di no, ma di sì, di scelte. Dico no a camminare secondo il consiglio di Dio, degli empi, scusate, perché trovo gioia nella legge di Dio. Cioè dico no a un certo modo di pensare, non perché devo, ma perché trovo gioia nella legge di Dio. E già gioia e legge non vanno d'accordo, specialmente per me. Però la legge umana effettivamente è raramente che sia motivo di gioia. Ma la legge di Dio è un'altra cosa. Sì, perché la legge di Dio è per il mio bene. Sia eterno, ma qui sulla terra. Anche se può portare dei problemi, la chiesa perseguitata, queste ragazze rapite sono un esempio. Allora la domanda è, amiamo la Bibbia? Perché leggere la Bibbia? Perché devo. Sì, vero, è un sano dovere, per carità. Ci va anche della disciplina, ma dietro al devo ci deve essere la convinzione che ne ho bisogno. Che mi fa del bene e mi rende più simile a Cristo. Altrimenti lasciamo perdere. Non dico che ogni volta che ci avviciniamo alla Bibbia è sempre una festa, no. A volte sì, a volte no. A volte è uno sforzo, ne parlavo l'altro giorno con una ragazza, fa, a volte mi sforzo, faccio male. No, non fai male, se sempre è così, sì. Se ogni tanto dici no, oggi lo faccio perché mi impegno, va bene. E a volte trovo quelle lunghe liste e non ci... Okay, va bene, è normale. Però tu devi sapere che la Bibbia è una cosa di cui tu hai bisogno. Quindi il concetto dovrebbe essere, voglio leggere la Bibbia e a volte me ne impongo, perché questo libro è un atto di amore di Dio nei miei confronti. Questo libro è un atto di amore di Dio nei miei confronti. E non c'è pezzo di carta sulla faccia della terra che sia valido, efficace, affidabile come la Bibbia. Si parla di manoscritti che risalgono a pochissimi anni, 30-40 anni dopo gli originali, a tuttora. Se volete approfondire il discorso, sono molti libri di Josh McDowell che ne parlano in maniera approfondita. Questo non è il momento. Provo a dire, questo libro, ripeto, è un atto d'amore di Dio nei nostri confronti. E se noi guardiamo il lavoro che Dio ha fatto, come ha mosso la storia, le cose, il ritrovamento di Rotto di Qumran è un caso per tutti. Perché noi avessimo questo libro che fosse sempre ritenuto efficace. A ogni attacco Dio ha risposto in maniera potente. Dite che non è vero? Aspettate un po'. Io ho fatto mettere da parte dei pezzi di carta, ora un pastorello li troverà. Cioè, dei pezzi di rotoli, ora un pastorello li troverà. Questa è la storia dei rotoli di Qumran. Quindi Dio difende la sua parola perché è la cosa fondamentale per noi. Noi abbiamo la Bibbia perché Dio ci ha amati. E questa Bibbia mi permette di conoscere meglio Dio e di vivere secondo le sue vie e quindi essere felice. Ma notiamo che qua il Salmo non dice leggere la Bibbia, ma di meditare la legge di Dio giorno e notte. Quindi non vuol dire aprire il libro e chiuderlo dopo un periodo di tempo e neanche continuare a ripetersi in testa dei versetti, che male non fa imparare i versetti in memoria, anche per noi adulti, non solo per i bambini. Questo non fa male. Ma quello che vuol dire qui il concetto di Davide è un altro. Che il modo di pensare è fortemente influenzato da cosa dice la Bibbia. E non credo di stupire nessuno nel dire che uno degli argomenti di cui parlo spesso con i ragazzi è il sesso. Oltre alla scuola, chiaramente, no? Il primo argomento è la scuola, il secondo come obiettivo ai genitori, e il terzo è il sesso. E un giorno una ragazza che conosco da parecchi anni, una ragazza molto seria, convinta di seguire Dio, mi ha chiesto, ma perché non posso fare sesso prima del matrimonio? E non mi dà la solita risposta preconfezionata, perché quella la so anch'io. E quindi gli ho detto, guarda, posso spiegarti in maniera razionale, perché è sano e buono vivere una sessualità consapevole e non promiscua. Sessuologi, psicologi, pediatri, tutti sono d'accordo che i ragazzi dovrebbero avere una sessualità un pochino più sana, seria, aspettare tutto quanto. Ma se devo darti una spiegazione, 1 più 1 uguale 2, perché il giorno prima del matrimonio va bene e 2 ore dopo, cioè, permettendo la cerimonia, sì, non lo so, non so dirti uno perché, anche per me, se ragioniamo, effettivamente non sta in piedi. Però ho detto, guarda, ti dico una cosa, ho detto a questa ragazza. Ti fidi di Dio? Dio, ti fidi di Lui? Sì, e questo è importante alla fine. Alla fine, tutto quanto, anche se non capisci, perché poi cominci quei discorsi, ma sì, ma lasciamo perdere. Se ti fidi di Dio, allora sappi una cosa, che il suo comandamento è il comandamento per il tuo bene. Fai cosa vuoi poi, fatti tuoi, chiaramente. Ma il comandamento di Dio è per il tuo bene. E siamo grati a Dio quando è così chiaro, quando boom, è nero su bianco, sì e no, bianco e nero, facilissimo. A volte è un pochino più complessa. E un'altra volta faccio lo stesso discorso con un ragazzo, ho fatto 3.000 domande e poi lui alla fine mi fa, in fondo è un discorso, è una questione di fede. Sì, alla fine sì. Ti fidi che quello che dice Dio è la cosa migliore per te. Punto. Io posso darti 1.000 motivazioni che stanno in piedi o no, sensate o meno, non lo so, ma alla fine, e questo è il discorso, mi fido che quello che dice Dio è per il mio bene e Lui non sbaglia mai. E questo vale per tutte le leggi di Dio. Il discorso del sesso, per esempio, non è che vale solo per i giovani, che sia pensato, fatto, negato, guardato. E questa è una grossa piega, un altro discorso, una grossa piaga. Insomma, vale per tutti. Le statistiche dicono che effettivamente i giovani sono a rischio, altre facilità sono ben oltre il rischio. E lo stesso dicasi per questione del tempo, soldi, affetti, priorità. Cioè le leggi di Dio, il pensiero di Dio, quando ci dice delle cose che riguardano come gestiamo noi stessi, le cose sono per il nostro bene, per il nostro bene. Che se vivessimo tutti quanti secondo certe indicazioni, è come saremmo meglio, come tutti saremmo meglio. E questo è il nostro privilegio, ed è pesante questo discorso, che la legge di Dio è un privilegio. Noi possiamo seguire la legge di Dio, e questa è la nostra gioia. E io sono fermamente convinto, l'ho più volte detto, sto diventando quasi ripetitivo, chiedo scusa, che una importante parte della nostra evangelizzazione è la nostra vita. Se io vivo un Dio di gioia, non di euforia giuliva, sarebbe ridicolo forse, ma di serena gioia in mezzo a tutte le grandi difficoltà di oggi e di domani forse, allora questo Dio può diventare interessante per gli altri. Chiaramente c'è il discorso del peccato, ma anche qui, una volta che io butto giù l'orgoglio, accetto quello che Dio dice di me, che sono un peccatore perduto, eccetera, eccetera, quanto è bello accettare l'amore di Dio. Anche il discorso di Dio che ti umilia, ti distrugge, ti annulla, ti dice sei un niente senza di me, quanto è bello dire ma ti ho amato di questo e questo modo. Quindi tutti i discorsi di Dio alla fine sono per il nostro bene e per la sua gloria. Mi sono soffermato sui primi due versetti, ma il concetto poi negli altri versetti seguenti al Salmo 1 si ripete. E quello che è il più bello secondo me è il versetto 3. Egli, cioè l'uomo beato che cammina secondo il consiglio di Dio, eccetera, eccetera, egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, sono come pula che il vento disperde. Pula, sapete cos'è comunque la buccia del grano, insomma, è inutile, serve a niente, polvere. Dà fastidio agli occhi quando fa qualcosa. E questo esempio è molto forte. Chiaramente, se noi ci mettiamo addirittura nei panni dello scrittore, la differenza fra un albero vicino a un sorgente d'acqua, in zona desertica, e la pula era evidente. Quindi qua non è che dovevamo spiegare, lì capivano lì immediatamente cosa voleva dire. Diventi una persona utile o completamente inutile, che quando va bene dà fastidio. L'albero, cioè è proprio bello questo albero sano, che è utile, che dà frutto, che dà ombra, che fa tutte quante queste cose qua. È un albero in un deserto che fa frutto, è utile veramente. Questa è una promessa che noi abbiamo. La via degli empi porta alla rovina, questo è chiaro anche. E torno a dire che questo Salmo non è, ripeto, un trattato di teologia, quindi va letto sulla base di tutta la rivelazione biblica. E il Salmo non mi autorizza a dire, secondo me, che siccome sono salvato io non seguirò mai la via degli empi. No, perché non è questo che dice. Dice, se vogliamo dare alla parola empi anche il significato di non credenti, che ci sta, è più ampio ma ci sta, possiamo comunque dire, sono salvato, non perdo la salvezza, ma corro il rischio di seguire la via degli empi se non seguo la via di Dio. Non c'è una terza via. E nel Salmo 139 Davide dice una cosa molto chiara, Dio guardami dentro perché io mi rendo conto che sono talmente sbagliato che a volte faccio cose sbagliate senza neanche saperlo. Scuta le mie vie e scopra se ci sono in me peccati occulti, adesso l'ho parafrasato. Perché dice così, anche Davide si rende conto di questo. Davide, il famoso uomo secondo cuore di Dio, diceva questo. E per chiudere, cosa impariamo da questo Salmo? Mi sembra abbastanza chiaro. Prima di tutto, io penso che se ci fermiamo semplicemente a pensare che Dio non è più giudice per noi, ma Padre, è già cenno di essere felici. Siamo figli di Dio. Cioè siamo figli di Dio. E non solo figli su pezzo di carta. Dio vive in noi tramite lo Spirito Santo. Sono verità profonde queste che dovrebbero in qualche modo darci. Sì, ma effettivamente. Tutto il resto va male, ma questo rimane. E siamo felici di poter obbedire a Dio. E questo noi dobbiamo ripetere. Siamo dei privilegiati perché possiamo obbedire a Dio. Grazie Dio per la tua legge. Siamo felici, possiamo essere felici perché Dio ci ha dato questo libro stupendo. E notiamo, ripeto, che non c'è la terza via. O la via degli empi o la via di Dio, non c'è la terza via, la via dei mediocri. Non c'è il grigio. E per evitare che la bugia entri nella nostra testa, perché la bugia arriva da ovunque, cioè non per evitare che la bugia entri nella nostra testa, la bugia entra nella nostra testa, punto. Ma per evitare che ci si radichi troppo, l'unica soluzione è riempirla con la verità di Dio. La bugia si combatte solo con la verità, il buio si combatte solo con la luce, non ci sono altre storie. E purtroppo perdiamo tanto tempo in altro e ne passiamo tanto poco con la Bibbia. Tanto poco non va bene. Ne passiamo pochissimo con la Bibbia. Che vuole anche dire leggere buoni libri cristiani, per carità, ci sono anche, non soltanto leggere il testo di per sé, Dio ci ha dato nella Chiesa persone con dei doni particolari, quindi compriamo, leggiamo libri che ci fanno del bene, ascoltiamo validi sermoni, parliamo con altri credenti, questo è meditare la legge di Dio, non soltanto, che è importante, chiaramente, fondamentale leggere. E non ci illudiamo, non ci illudiamo, se non ci abbeveriamo costantemente alla fonte della verità, berremo qualcos'altro. Non c'è una via di mezzo. Noi siamo come la carta assorbente. O assorbiamo una cosa o altra, ma qualcosa assorbiamo. E il nostro destino, ricordiamocelo, è di essere alberi e non polvere. Per grazia possiamo essere utili, portare frutto. Tutta grazia, chiaramente. Essere una compagnia piacevole. Perché un albero è bello e piacevole in mezzo al deserto, poi. È una bellissima immagine. E sembra strano a volte che basti leggere la Bibbia per essere persone così. Ma funziona, perché non è Dio che opera in noi, non siamo noi. Se non c'è Dio che lavora in noi, è follia pura, ma se c'è Dio che lavora in noi, perché siamo suoi figli, allora apriamo questo libro, leggiamolo e vedremo quello che Dio farà. Lui, non noi. Io non voglio essere pura, non voglio essere polvere. E quello che le persone dicono di me, senza mentire chiaramente, dice molto sulla strada che abbiamo preso, che ho preso. Ma non è tutto. L'albero si vede da lontano. E le persone intorno a noi sono destinate alla rovina. E noi invece abbiamo la chiave, il segreto, tra virgolette, perché non è segreto, della felicità. E ripeto, non è un insieme di regole da seguire, ma un rapporto d'amore con il Creatore che ci rende liberi dal peccato e quindi in grado di farci del bene. E quanta profonda verità in un piccolo salmo, e gli altri sono ancora meglio. E che Dio ci guidi veramente a capire il rapporto che possiamo avere con la sua legge, la sua verità, e viverlo con gioia. Perché Dio, ripeto, ci vuole suoi figli felici. E questo che è venuto a fare. Che lo servono, che lo onorano, che lo guidano, che lo onorano, che lo servono, che lo seguono, tutto quello che è giusto. Che fanno anche dei sacrifici per lui, ma proprio perché fanno questo, sono felici. Preghiamo un attimo. Io, Signore, prima di tutto ti voglio ringraziare per la tua parola, perché è un atto meraviglioso d'amore che hai fatto per noi, è un libro stupendo, che non finisce mai di stupirci. Grazie, Signore, anche per la possibilità che abbiamo di ascoltare sermoni, di leggere libri. Signore, grazie veramente che tu hai donato alla tua Chiesa di strumenti fantastici per conoscerti meglio. Ma grazie prima di tutto perché tu ci vuoi felici e la nostra felicità deriva fondamentalmente da te. Grazie perché in Cristo siamo tuoi figli e questo apre la strada, la possibilità per una vita abbondante. Amen.